6 di sera.
Coppa del Mondo di calcio al via anche per la nazionale svizzera. Questa sera alle 21 a San Francisco, l'esordio contro il Qatar. Buonasera ad Alessandro Broggini. Tra poco allora ci collegheremo con la California per sentire le ultime della squadra che scenderà in campo, ma anche per sentire il polso della città che ospiterà 6 partite del mondiale più grande mai organizzato. Domani, 14 giugno, è il giorno dello sciopero femminista. Il primo fu il 14 giugno 1991, 35 anni dopo. Quanta forza ha ancora questa manifestazione? La domanda a cui abbiamo cercato di rispondere. E le donne, per le condizioni in cui sono costrette a vivere, protestano anche in Afghanistan, proteste che però si scontrano violentemente con i talebani al potere e finiscono anche nel sangue. Di questo tratta uno dei reportage questa sera. L'altro invece ci porta tra le vie di uno dei mercati che era tra i più frequentati a Kiev, la capitale dell'Ucraina. Era perché si trova in uno dei quartieri bombardati recentemente da Mosca. Nella Svizzera italiana, in Ticino in particolare, la polizia cantonale sta cercando di arginare un fenomeno crescente, cioè il numero di ferimenti, anche gravi, dei motociclisti. L'impennata sarebbe causata anche dall'abbassamento dell'età per ottenere la patente 5 anni fa.
Io devo ancora finire di fare le patenti, che appunto adesso bisogna farle a diverse step di potenza, e quindi devo comunque allenare i tragitti lenti, le prese lezioni, tutto ciò che deve essere fatto bene in strada per essere in sicurezza.
Questo è un ragazzo che oggi ha partecipato alla giornata di sensibilizzazione per i più giovani organizzata dalla polizia cantonale. Insomma, lo sentiremo meglio intervenire e prevenire il prima possibile. Prima di andare a San Francisco, però, una notizia giunta negli ultimi minuti in redazione. John Robbiani, si tratta di un incidente aereo avvenuto questo pomeriggio.
Sì, un piccolo aereo è precipitato attorno alle 16:30 in provincia di Como, a Lurate e Cacivio. Aveva 2 persone a bordo. Si tratta di un aereo immatricolato in Svizzera e di proprietà di una scuola di volo attiva a Magadino. Stando ai media italiani, i 2 passeggeri avrebbero riportato ferite molto gravi. E stando alle prime informazioni che siamo riusciti a raccogliere noi, l'aereo era partito questa mattina da Locarno in direzione della Liguria e stava rientrando verso il Ticino quando appunto è caduto di punta su un prato. Si tratta di un velivolo ultraleggero di una Sonaca S201 che può essere utilizzato per l'addestramento. Secondo i media italiani, gli occupanti avrebbero tra i 50 e 60 anni. Questa però è un'informazione che non siamo riusciti ancora a verificare in modo indipendente. Vi aggiorneremo nei prossimi appuntamenti informativi.
Gian Robbiani sulle ultime dell'incidente dell'aereo che si è schiantato in Italia appena fuori dal confine. Adesso, come annunciato, invece andiamo a San Francisco perché questa sera inizia l'avventura mondiale della nazionale svizzera ai campionati mondiali di calcio. Nella metropoli californiana parliamo prima di tutto di calcio giocato, lo facciamo con l'inviato della nostra redazione sportiva Paolo Laurenti. Tra 3 ore la Svizzera affronta il Qatar, cosa dobbiamo aspettarci per questo inizio, Paolo?
Beh, buonasera, intanto direi soprattutto una vittoria, perché il Qatar dovrebbe essere la formazione più debole del nostro girone e un risultato diverso dalla vittoria sarebbe una delusione. La Svizzera si sta preparando ormai da 3 settimane, c'è grande voglia di cominciare finalmente questo torneo che tutti annunciano come voler disputare il migliore Coppa del Mondo della storia della Svizzera, vorrebbe dire raggiungere i quarti di finale come non capita da 72 anni, ma in quel calcio preistorico bastavano 3 partite per raggiungere questo traguardo. Quest'anno, in questa edizione, come dicevate, extra large, serviranno quantomeno 5 partite. Tra l'altro, mondiale si può dire già iniziato bene per la Svizzera, visto il pareggio tra le altre 2 formazioni del girone B, ovvero tra Canada e Bosnia, che si sono annullate, quindi la nazionale di Murat Yakin, in caso di vittoria appunto, balzerebbe già in testa al girone, che è l'obiettivo minimo, perché lo ripeto, questo è un girone sicuramente alla portata. Non credo che le polemiche, anche se forse è un termine esagerato, di questo lungo avvicinamento, vale a dire Embolo bloccato in Svizzera perché gli era stato proibito di partire dalle autorità statunitensi, l'allarme incendio attorno all'albergo, lo sfogo di Jack dopo l'amichevole non credo che abbia intaccato insomma la positività all'interno dell'ambiente rosso scorcetto, anzi il monito di Jack credo sia stato opportuno per tenere tutti con l'attenzione ai massimi livelli, quindi speriamo davvero che possa iniziare benissimo tra tre ore il mondiale della Svizzera con una convincente vittoria con il Qatar.
Paolo Laurenti che ritroveremo tra mezz'ora nello sport in coda a 6 di sera. Veniamo adesso al sostegno, al tifo per la nostra squadra San Francisco. C'è anche il nostro corrispondente Andrea Vosti, non davanti allo stadio perché per la partita è ancora presto. Cosa ci puoi dire invece della presenza di tifosi dalla Svizzera? Se ne vedono in giro per la città?
Buonasera, io mi trovo nelle vicinanze del Pier 39, una delle principali attrazioni turistiche di San Francisco, il molo famoso per i suoi leoni marini che è anche una delle FIFA fan zone ufficiali. Ebbene, in questo momento sono appena passate le 9 di mattina, di tifosi ce ne sono davvero pochi, pochissimi in giro, ma anche ieri in città non si aggiravano molti tifosi, men che meno tifosi svizzeri. Sono andato alla FIFA fan zone principale per il debutto della nazionale statunitense, debutto trionfale tra parentesi, e di svizzeri non ho incontrato neppure uno, qualche tifoso qatariota con viaggio e ingresso pagati dal governo del Qatar, ma nessuno svizzero. Difficile a dire se dei tifosi ce ne siano pochi, di sicuro i prezzi di biglietti e hotel sono un problema davvero per molti tifosi. Per la partita di oggi il prezzo medio è sui $473, circa 380 franchi, mentre una notte in albergo costa sui $350. Insomma, non è proprio un mondiale accessibile a tutti, senza dimenticare il contesto politico piuttosto controverso qui negli Stati Uniti.
Tifosi che non si vedono, hai detto tifosi almeno che non spiccano, diciamo così. La città di San Francisco allora come si è preparata per accogliere questi mondiali? Li sta davvero vivendo o è una manifestazione tra tante, diciamo così?
Guarda, l'impressione è che la città stia vivendo con un certo distacco, almeno per adesso, a questo evento calcistico. Camminando nel centro di San Francisco non si ha assolutamente la sensazione che sia in corso il più grande show sportivo della storia. Non ci sono striscioni o simboli che evocano i mondiali di calcio, il numero di pernottamenti è addirittura più basso e inferiore alla media stagionale. Al contrario, ieri c'era una partita di baseball molto sentita della squadra locale dei Giants e in giro c'erano tantissimi tifosi appunto con la maglia dei Giants. Questo si può spiegare forse con due motivi: il fatto che le partite si tengono a Santa Clara, che è a più di un'ora di strada di automobile dal San Francisco, e che la città non c'è una tradizione calcistica come per esempio a Los Angeles. L'interesse per il soccer, come lo chiamano qua, è però molto probabilmente già aumentato dopo la vittoria di ieri degli Stati Uniti contro il Paraguay. Gli americani, lo sappiamo, hanno uno spiccato senso patriottico, debuttare con un grande 4-1 farà certamente bene all'entusiasmo attorno a questo mondiale di calcio.
E allora il tifo lo facciamo noi, lo possiamo fare anche alla TV, lo possiamo fare ascoltando la radio o in streaming, tutto questo offerto dalla RSI. La partita inizia alle 21. Intanto i mondiali di calcio già iniziati continuano a far discutere la politica estera di uno dei tre paesi ospitanti, sto ovviamente parlando degli Stati Uniti. Il caso più noto è il divieto di entrata nel paese dell'arbitro somalo Omar Artan, selezionato dalla FIFA, ma anche le difficoltà percepite da altre nazionali come l'Iraq, l'Iran, e libertà di movimento è stata negata anche ai tifosi di queste ma anche di altre squadre. Eppure la reazione della FIFA è risultata per alcuni troppo blanda.
Of course it is unfortunate as well what happened to Omar. But again we don't control everything.
Ci dispiace per Omar Artan, ma non possiamo controllare tutto. Queste sono le parole di Gianni Infantino, che è il presidente della FIFA. E continua ancora Infantino: proviamo a discutere e vediamo, a volte però gridare non serve a nulla e bisogna semplicemente restare chill, dice Infantino, restare tranquilli. Allora, il potere dello sport e il potere politico quindi si intrecciano. Come leggere questa trama? Per qualche considerazione in più abbiamo interpellato Andrea Goldstein, economista, esperto di geopolitica e sport. Sentiamolo nel contributo di Laura Dick.
I mondiali, le competizioni sportive in generale, sono l'occasione per esercitare il cosiddetto soft power, influenzare gli altri attraverso il proprio modello di Stato e le proprie prestazioni in campo. Ma negli Stati Uniti sembra piuttosto prevalere l'hard power, l'uso della forza, un esempio i controlli alle frontiere. Per Andrea Goldstein, esperto di geopolitica e sport, non è che lo specchio del cambiamento della politica estera americana. africana.
Quello che era un paese che garantiva la sicurezza e la pace a livello mondiale in quanto l'unica grande superpotenza, adesso si scontra con una realtà diversa. La politica internazionale degli Stati Uniti e della Casa Bianca è tesa a garantire la sicurezza delle frontiere.
Garantire la sicurezza alle frontiere si traduce nel contesto del mondiale, nel rinvio dell'arbitro somalo Omar Artan, ma anche in problemi per la nazionale iraniana che entrerà negli Stati Uniti alla fine solo per disputare la partita. Una novità assoluta, sottolinea tra l'altro l'esperto, quello di avere un paese ospite in guerra con un paese che ospiterà. Il mondiale apre un periodo di grandi eventi sportivi in questo paese. Nel 2028 si disputeranno le Olimpiadi a Los Angeles. Secondo Goldstein, i problemi che si stanno verificando ora non potranno che aggravarsi, già solo guardando al numero di paesi coinvolti. Il governo della Casa Bianca sta assumendo una dura linea con relativamente pochi stati, ma alle Olimpiadi ci saranno 200 paesi rappresentati, molti dei quali, sottolinea l'esperto, sono problematici per il presidente Donald Trump.
Alle Olimpiadi ci sono più di 200 paesi, tra cui tanti dei paesi che Trump definisce sciti.
Tornando al soft power, all'idea di influenzare stati attraverso lo sport, le conclusioni dell'esperto vedono ancora comunque Europa e America Latina in posizione al momento di predominio se collegate all'ambiente del calcio. Nel corso di questo mondiale vedremo quindi se a imporsi sarà un modello europeo, quello latinoamericano, oppure quello dei nuovi paesi emergenti, come la Corea del Sud, che da subito ha attirato l'attenzione battendo la Repubblica Ceca.
La cronaca nazionale adesso: oltre 800 persone si sono riunite oggi a Langenthal per la giornata commemorativa delle vittime dei cosiddetti internamenti coatti. Per capirci, sono uomini e donne considerati diversi, asociali, pericolosi, e sono persone che vennero strappate alle proprie famiglie dallo Stato per essere rinchiuse in istituti o sfruttate come forza lavoro nei campi. Nella cittadina del Canton Berna c'era anche la consigliera federale Elisabeth Bomschneider, che ha ribadito la necessità di riconoscere questa pagina oscura della storia svizzera. Anna Valenti.
Bambini collocati in istituto oppure mandati a servizio presso le famiglie d'Oltralpe per lavorare in casa o molto più spesso nelle fattorie. Disciplina ferrea e lavoro pesante erano considerati strumenti per rieducare minori ritenuti difficili, etichettati come asociali. Lo stesso destino toccava i figli considerati illegittimi, nati da madri giovanissime, internate, costrette ad abortire o a sterilizzazioni forzate. Tra le vittime c'erano anche gli Jenisch e chi venne usato come cavia nelle sperimentazioni farmacologiche. Il comune denominatore: provenire da famiglie povere ed essere sottratti ai propri affetti attraverso decisioni amministrative dello Stato che avrebbero dovuto proteggerli, ma che invece hanno tolto loro diritti, libertà, infliggendo violenze e soprusi. È la pagina buia dei cosiddetti collocamenti coatti, durata in Svizzera fino agli anni Ottanta, riconosciuta solo nel 2013 dal Consiglio federale, che ha chiesto scusa e avviato il percorso sfociato nella legge del 2017, che ha previsto risarcimenti per ogni vittima pari a 25.000 franchi. Una storia ancora da elaborare, ha ricordato oggi la consigliera federale Elisabeth Bomschneider a Langenthal, al raduno annuale organizzato dalla Fondazione Fluri, che da anni accompagna le vittime.
Die Zeitzeugen, dass die reden können, miteinander sich austauschen können.
La festa estiva è importante perché permette a storie diverse di incontrarsi, di essere condivise, di trovare spazio e riconoscimento, di dare loro una voce, afferma Guido Fluri. 800 le persone presenti, vittime che per anni hanno vissuto nella vergogna e che oggi chiedono soprattutto riconoscimento. All'inizio si parlava di soldi, la richiesta era di 500 milioni, ricorda Guido Fluri. Oggi, dopo 12 anni, per le vittime il denaro non è più il punto centrale. Quello che conta davvero è l'apprezzamento, il sentirsi ascoltati e presi sul serio. E la festa estiva è una parte essenziale di questo processo, sottolinea l'attivista.
Und ein Teil dieses Prozesses ist das jährliche Sommerfest.
La consigliera federale Bomschneider ha chiesto che il lavoro di memoria entri nei musei, nelle università, nei libri di storia svizzeri e nelle scuole. Ma le vittime prima di tutto chiedono di poter ricostruire la propria di storia, chiedono dunque trasparenza e pieno accesso agli archivi. Solo così, sottolinea Guido Fluri, possiamo pensare che davvero una storia simile non possa ripetersi mai più.
Nie mehr passiert.
Domani è il 14 giugno e cade, come ormai ogni anno in Svizzera, lo sciopero delle donne, o sciopero femminista. Questa edizione però è diversa dalle altre. A Berna non ci sarà infatti l'ampia manifestazione con corteo, come ormai da tradizione, invece una serie di eventi più ridotti in diversi quartieri della città. La domanda che si pone dunque è: gli organizzatori cominciano ad accusare una certa stanchezza dopo che a molte delle loro rivendicazioni, come ammettono loro stessi, non è ancora stato dato sufficiente ascolto? La risposta nel contributo di Anna Riva.
Oltre 500.000 persone in tutto il paese hanno reso lo sciopero femminista del 2019 un avvenimento storico. Cifre da capogiro mai più raggiunte nelle edizioni successive, comunque ben frequentate. Quest'anno però le cose sono molto diverse. Niente manifestazione nel centro di Berna e niente corteo. Piazza Federale si animerà dalle 15 con discorsi e concerti. Il viola, colore associato alle rivendicazioni femministe, sarà più visibile nei quartieri periferici tra gite in bicicletta, pranzi e yoga. Un'edizione sottotono? Niente affatto, dice Sara Möser, portavoce del comitato organizzatore bernese.
Innanzitutto quest'anno il 14 giugno cade di domenica e di domenica in centro non c'è nessuno, le persone tendono a restare nei quartieri. È lì che portiamo quindi le nostre attività. Inoltre negli ultimi anni abbiamo sempre potuto organizzare manifestazioni di dimensioni importanti con migliaia di partecipanti su Piazza Federale. Quest'anno vogliamo invece infrangere le aspettative, mostrare che le proteste femministe possono essere di varia natura.
E poi, prosegue Möser, gli organizzatori sono già impegnati nella preparazione dello sciopero 2027, che dovrà essere di nuovo molto esteso. Le novità di quest'anno non hanno però lasciato indifferenti gli interessati.
Ci sono i delusi, ovviamente, perché il 14 giugno per molti è diventato un appuntamento importante, ma vogliamo incoraggiare chi è interessato a ragionare in prima persona su altre modalità di attivismo. I media ci chiedono spesso se siamo stanchi, se non riusciamo più a organizzare un evento del genere. Non è così. Certo, diverse persone negli scorsi anni hanno fatto molto, ma la battaglia non è ancora vinta, non oggi, con il ritorno dei movimenti antifemministi.
E che cosa dire della critica, ripetuta in continuazione, della tendenziosità dello sciopero? Davvero non si tratta di un'iniziativa esclusivamente di sinistra?
Il movimento femminista è multiforme. Noi del Comitato Organizzatore di Berna abbiamo lavorato alla nostra struttura e oggi ci definiamo un'organizzazione di sinistra che si batte per la solidarietà e la parità. Malgrado ciò, c'è molto spazio per le donne borghesi che invitiamo a collaborare.
Möser conta comunque anche quest'anno sulla partecipazione di migliaia di persone. Va detto che l'attenzione mediatica però sarà contesa. Il 14 giugno è infatti anche giornata di votazioni, nella quale si decide, tra le altre cose, del futuro demografico della Svizzera.
E le donne protestano anche in Afghanistan, qui per rivendicazioni molto più basilari. Protestano contro le restrizioni imposte alle donne dal regime talebano. A Herat, nell'ovest del paese, una manifestazione contro il nuovo obbligo di coprire completamente il volto femminile è stata repressa nel sangue il 9 giugno. Due persone sono morte, tra cui un bambino, e almeno una decina è stata arrestata. Come ci racconta Costanza Spocci, con le voci raccolte proprio in Afghanistan, per la sua sicurezza e quella delle donne intervistate, non ha voluto rendere espliciti né i nomi né i luoghi.
Spari, urla e persone in fuga. A Herat, nell'ovest dell'Afghanistan, le forze talebane hanno represso una protesta di 70 persone contro l'arresto di una ventina di donne accusate di non rispettare il nuovo codice di abbigliamento che è entrato in vigore il 6 giugno scorso. Armati di bastoni e Kalashnikov, riportano così le fonti locali, i talebani hanno difeso l'ennesima stretta imposta dal Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio. L'obbligo per le donne di coprire interamente il volto, lasciando scoperti soltanto gli occhi. Il decreto per ora è applicato solo a livello provinciale, ma molte donne temono che venga adottato presto in tutto il paese, come racconta un'operatrice sanitaria afghana.
Today I'm really, really, really very sad.
Oggi sono davvero triste.
hanno arrestato molte donne e represso una protesta di persone comuni. Perché sparano alle donne? Davvero, sono così stanca. Viviamo in una gabbia molto buia. Le donne e le ragazze non possono studiare, andare all'università o uscire da sole. Qui una donna non conta nulla. Mi si spezza il cuore perché in ospedale vediamo sempre più ragazze che tentano il suicidio. Quando chiediamo il perché, parlano di problemi familiari, ma anche della mancanza di prospettive. Non possono continuare gli studi, vengono controllate e fermate per strada e chiedono loro perché non indossi la mascherina. È inevitabile che molte cadano nella depressione.
I controlli delle squadre del ministero sono già attivi in tutto l'Afghanistan. Nelle zone in cui non si portano burqa e chador, che coprono interamente il volto, molte donne girano con le mascherine sanitarie in modo da coprirsi così il viso ed evitare problemi con la polizia morale. Spesso vestirsi solo con l'hijab, il velo, i vestiti larghi e lunghi fino alle caviglie infatti non basta. Lo dice anche un'operatrice sanitaria afghana di 24 anni che racconta quando è stata fermata da una pattuglia talebana.
Stop me. Hey girl, stop, stop. I'm coming, what's up?
Ehi ragazza, fermati! Dove vai? Cosa fai? Perché sei qui di notte? Mi ha chiesto. Gli faccio vedere il mio tesserino e gli dico: sono un'operatrice sanitaria, smonto dal mio turno in ospedale. E lui: perché non indossi la mascherina? Dov'è la tua mascherina? La mia mascherina era semplicemente abbassata sul mento. Lui inizia a dirmi un sacco di cose orribili. Io non dico nulla. Finché mi urla: vattene, se ti vedo di nuovo qui ti prendo e ti metto in prigione. Ho risposto solo ok e sono andata a casa. E lì ho iniziato a piangere, a piangere. In Afghanistan la donna è sprecata. È solo un paese per uomini. Si stanno mangiando tutti i nostri diritti.
Girando per gli ospedali di emergency in Afghanistan, dove alcune e poche donne possono ancora svolgere professioni sanitarie, la preoccupazione per il futuro non solo proprio, ma anche delle prossime generazioni rimane alta. Lo racconta bene un'operatrice di 35 anni.
Sono davvero preoccupata per le mie figlie. La maggiore sogna di diventare un medico e anche la più piccola, ma quando sento le loro idee per il futuro mi intristisco. Per la maggiore il prossimo sarà l'ultimo anno di scuola. Le è vietato proseguire con l'istruzione secondaria. Questo mi rende davvero infelice. Penso sempre, cosa potrei fare per loro? Quale sarà il loro futuro?
In Ucraina, adesso dove la capitale Kiev attende un nuovo attacco aereo russo dopo le ultime minacce del presidente Vladimir Putin. Intanto però la città e i suoi abitanti cercano di fare i conti con i gravi danni già subiti negli ultimi bombardamenti. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Madiera De Luca, è andato a vedere com'è la situazione nel quartiere più colpito della capitale, dove uno degli ultimi attacchi russi ha distrutto un mercato che prima era molto frequentato.
La stazione metro di Lukyanivska è uno dei posti più pericolosi di Kiev. Dall'inizio dell'invasione è già stata bombardata 7 volte. L'ultimo attacco, quasi esattamente un mese fa, ha distrutto il vicino mercato, uno dei più antichi della città. Natalia, che gestisce un banco di ortofrutta, ci racconta che la notte dell'attacco si trovava in un rifugio aereo con i suoi figli poco lontano. La mattina ha cessato l'allarme e è andata a vedere i risultati dell'attacco. Dove prima c'erano un centinaio di stalli, magazzini e celle frigorifere, erano rimaste solo rovine carbonizzate, pezzi di lamiera e di vetro. Un mese dopo, la situazione non è cambiata. Ma da qualche settimana, nelle strade intorno alla vecchia struttura, sono spuntate nuove bancarelle.
Ми працювали і у нас був товар в суботу. Ми відпрацювали, в неділю було вже все погоріло.
Наталія dice che in 2 settimane, tempo di ottenere i nuovi permessi e fare altre scorte, circa metà dei commercianti del mercato originale è riuscita a riaprire.
Великі наслідки великі, що для людей, які потребують цього ринку, які купують товари,
Svetlana lavora nell'amministrazione municipale e viene qui a fare la spesa ogni giorno. Ci dice che l'impatto dell'attacco è stato devastante, sia per i commercianti che per gli abitanti della zona. Il quartiere non si è ancora ripreso del tutto. Yuri è un ex cuoco che dall'inizio dell'invasione gestiva una bancarella di ferramenta all'interno del mercato. Nell'attacco ha perso tutto, compreso un carico di merce che aveva appena ordinato e che ancora oggi sta cercando di ripagare. Dall'altro lato della strada ci sono i venditori informali. Privi di un permesso ufficiale, sono spesso donne anziane arrivate dalla provincia per vendere prodotti semplici con cui integrare le loro magre pensioni. Natasha, 64 anni, viene a Kiev una volta a settimana per vendere il formaggio fresco, seduta sul marciapiede e con soltanto un ombrellino a ripararla dal sole. Gli affari non vanno bene, ci dice. Ci sono sempre meno persone e ora che hanno colpito il mercato, molti hanno semplicemente smesso di venire. L'Ucraina, come il piccolo mercato di Lukianivska, continua a resistere, ma ad un prezzo che appare ogni giorno sempre più alto.
In chiusura di edizione andiamo sulle strade ticinesi, dove la bella stagione, lo sappiamo, fa tirar fuori le moto dai garage. Proprio i motociclisti sono la categoria che conta il maggior numero di feriti in caso di incidente. Anche per questo, da quando 5 anni fa è stata abbassata l'età minima per guidare la moto, il Canton Ticino ha potenziato le campagne di prevenzione. Quest'anno ne è stata organizzata una nuova ed è destinata ai conducenti con poca esperienza. Oggi c'era anche Pervin Cavaciocolo.
Fai esperienza con prudenza è lo slogan della nuova campagna all'interno del progetto cantonale Strade Sicure. Ora a 15 anni si può guidare il cosiddetto cinquantino, mentre a 16 anni si può condurre una moto 125. Le statistiche ci dicono che in Ticino il numero di incidenti con il ferimento grave del giovane motociclista è triplicato dal 2024 all'anno scorso. Da qui la necessità di rivolgersi a chi è alle prime armi in sella a una due ruote. Tra la cinquantina di iscritti, anche qualche sorpresa, ci dice Patrick Cruchon, addetto alla prevenzione nella Polizia Cantonale Ticinese.
Da una parte siamo contenti perché siamo riusciti anche quest'anno a chiudere le iscrizioni. La campagna è stata inizialmente prevista a tutti quei ragazzi delle scuole medie superiori. Lì non abbiamo avuto proprio il successo che speravamo, però dal 2 di giugno, quando è iniziata ufficialmente la campagna, abbiamo visto un ottimo riscontro. Mi fa particolarmente piacere che quest'anno circa il 30% delle iscrizioni hanno riguardato delle conducenti.
Andiamo allora subito da una di loro.
Sono Caterina, ho 24 anni. Guido la moto da 3 anni. Prima avevo lo scooter, dopo ho lottato contro la famiglia che non volevano e allora sono passata alla moto. Io devo ancora finire di fare le patenti, che appunto adesso bisogna farle a diversi step di potenza e quindi mi sono detta devo comunque allenare i tragitti lenti, le prese lezioni, tutto ciò che deve essere fatto bene in strada per essere in sicurezza.
Alla giornata odierna ci sono tante ragazze che si sono iscritte, è una cosa che tu vedi anche un po' intorno a te in generale, che ci sono sempre più ragazze che vanno sulle due ruote?
Sì, le ragazze stanno per fortuna prendendo sempre più piede, in questo mondo un po' maschile viene chiamato, anche perché è diventato un mezzo di trasporto comunque comodo.
La campagna si è svolta con il sostegno del Fondo Nazionale Sicurezza Stradale in collaborazione con il Touring Club Svizzero. Sentiamo ora gli obiettivi proprio del TCS.
Io sono Fabrizio Masci, sono istruttore di guida in autoscuola e in più come collaboratore esterno per i corsi facoltativi del TCS. Primariamente è sulla sicurezza stradale, in secondo luogo far capire cosa vuol dire guidare una moto e anche come gestirla in determinate situazioni. Chiaramente quando si comincia a prendere un po' di confidenza si cerca di andare un po' oltre, ma poi dopo quando si arriva a quel limite magari ci si rende conto che è meglio fare un passo indietro.
Si punta a far capire che bisogna acquisire esperienza gradualmente, che bisogna conoscere i propri limiti, il mezzo che si guida ed evitare distrazioni mentre si è in sella. Ad aiutare nella pratica oggi c'era anche Roberto Rolfo, ex pilota professionista nel motomondiale.
Lavoriamo come tipologia di corso principalmente con le moto pit bike, che sono quelle con le ruote da 12 pollici, un po' più piccole moto intermedie, ecco, perché sono un po' più leggere, hanno una velocità ridotta, quindi danno un po' più di tempo per pensare, ovviamente si corrono rischi inferiori, di conseguenza aiutano, hanno aiutato tanti in questi anni a migliorare decisamente più in fretta rispetto all'avere la propria moto, velocità diverse, pesi diversi. Quindi l'utilità è proprio questa, mettere in un luogo sicuro, al corrente tutti i partecipanti di quelli che possono essere i rischi della strada.
E questo viene fatto anche nei nuovi corsi Moto Start del TCS per i giovani dai 14 anni, per introdurli alle due ruote in un contesto sicuro prima che inizino a circolare in strada.
Con questo servizio chiudiamo 6 di sera. Oggi a coordinare questa edizione c'era Gabriele Borer. Tra poco ci sarà il magazine culturale come ogni fine della settimana. Prima però lo sport, a domani.